Alleluia. Gloria al Signore. Vogliamo prestare attenzione, non lasciarci distrarre, come dico sempre, non diventare noi stessi fonte di distrazione per altri. Seconda Epistola ai Corinzi, esatto, capitolo 3. Vi dispiace se lo leggo tutto? Come amen. Vabbè, tu abbi pazienza. Alleluia. Amen. Così dice la scrittura. Cominciamo forse di nuovo a raccomandare noi stessi? O abbiamo bisogno, come alcuni, di lettere di raccomandazione presso di voi o da voi? La nostra lettera scritta nei nostri cuori siete voi, lettera conosciuta è letta da tutti gli uomini. È noto che voi siete una lettera di Cristo, scritta mediante il nostro servizio, scritta non con inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente, non su tavole di pietra, ma su tavole che sono cuori di carne. Una simile fiducia noi l'abbiamo per mezzo di Cristo presso Dio. Non già che siamo da noi stessi capaci di pensare qualcosa come se venisse da noi, ma la nostra capacità viene da Dio. Egli ci ha resi anche idonei a essere ministri di un nuovo patto, non di lettera, ma di spirito, perché la lettera uccide, ma lo spirito vivifica. Forse il ministero della morte, se scolpito in lettere su pietre, fu glorioso, al punto che i figli di Israele non potevano fissare lo sguardo sul volto di Mosè, a motivo della gloria che pur svaniva dal volto di lui, quanto più sarà glorioso il ministero dello Spirito? Se infatti il ministero della condanna fu glorioso, molto più abbonda in gloria il ministero della giustizia. Anzi, quello che nel primo fu reso glorioso, non fu reso veramente glorioso quando lo si confronti con la gloria tanto superiore del secondo. Infatti, se ciò che era transitorio fu circondato di gloria, molto più grande è la gloria di ciò che è duraturo. Avendo dunque una tale speranza, ci comportiamo con molta franchezza e non facciamo come Mosè, che si metteva un velo sul volto perché i figli di Israele non fissassero lo sguardo sulla fine di ciò che era transitorio. Ma le loro menti furono rese ottuse. Infatti, sino al giorno d'oggi, quando leggono l'antico patto, lo stesso velo rimane senza essere rimosso, perché è in Cristo che esso è abolito. Ma fino a oggi, quando si legge Mosè, un velo rimane steso sul loro cuore. Però quando si saranno convertiti al Signore, il velo sarà rimosso. Ora, il Signore è lo Spirito. E dove c'è lo Spirito del Signore, lì c'è libertà. E noi tutti a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore, che è lo Spirito. Alleluia! Gloria al nome del Signore. Ho dato un titolo a questo messaggio e questo titolo è Quando Dio ti scrive. Quando Dio ti scrive. Cosa c'è scritto oggi nella tua vita, nel tuo cuore? Una lettera è la manifestazione dei pensieri di una persona che si trasformano in parole impresse. Quindi tu puoi vedere su quella lettera i pensieri di colui che ha scritto, l'autore. Cosa c'è scritto nel tuo cuore, nei tuoi pensieri? Cosa leggono gli altri nella tua vita? Dio vuole scrivere qualcosa di glorioso nella mia e nella tua vita oggi. La città di Corinto era una città molto influente, molto probabilmente la più importante della Grecia di allora. In materia di scambi commerciali era in una posizione molto comoda, c'era il fiorire di pratiche sportive, si facevano i famosi giochi istmici dell'istmo appunto dove si trovava Corinto. E a Corinto potevi trovare ogni tipo di soddisfazione ai tuoi piaceri carnali, i tuoi desideri. Era la città dei piaceri, della cultura edonistica, dell'idolatria. Non molto diversa dalle città occidentali, dalle città progredite, potremmo dire, dal punto di vista economico e industriale, dove tu puoi trovare il soddisfacimento di tutti quelli che sono quelle passioni carnali umane che l'uomo potrà mai, può mai immaginare. Il livello morale della città di Corinto era molto basso. Addirittura si praticava la prostituzione sacra. Che cos'è la prostituzione sacra? Molto semplice, c'erano dei templi, non di Dio ovviamente, di divinità pagane, dove tu andavi e come forma di culto ti univi ad una sacerdotessa. E questo, secondo loro, era una pratica spirituale verso questa divinità. Pensate quanto basso era il livello morale di questa città. E questi abitanti di Corinto erano formati da gente di diverse nazioni, diverse culture. C'erano i greci, c'erano gli orientali, gli occidentali, c'erano gli ebrei. Era un miscuglio di culture, un po' come le città nostre di oggi. Questa cultura aveva scritto nella vita delle persone degli atteggiamenti immorali, delle cose che erano disdicevoli anche dal punto di vista umano. Cosa può fare Dio davanti a una città in questo stato? Cosa può fare Dio davanti a una vita che è immorale, che non onora il suo nome? Può Dio fare qualcosa? Sì. Dio può rendere nuovo il cuore delle persone e cominciare a scrivere qualcosa di nuovo, anche laddove il peccato ha distrutto, ha macchiato e ha fatto scempio della moralità, dell'etica e dei valori più nobili che l'uomo possa mai concepire. Infatti un giorno a Corinto arrivarono Paolo e una coppia benedetta da Dio che si chiamavano Aquila e Priscilla. E che Dio ci abbondi sempre di coppie così nella Chiesa del Signore. Amen? Ecco, comincia a diventarlo tu, la tua coppia. Fa che sia come quella di Aquila e Priscilla. Se non sai chi sono, lo trovi scritto nel Nuovo Testamento, chi sono, nel Libro degli Atti in particolare. Arrivano questi, trovano questa grande immoralità, questa idolatria, e che cosa fanno i credenti di fede evangelica pentecostale? Che cosa fanno i cristiani quando vanno in un contesto del genere? Se ne scappano? Stanno zitti? Peggio, diventano come loro? No, cominciano a pregare e a predicare l'Evangelo. Cominciano a combattere la battaglia spirituale perché quelle vite distrutte possono essere rigenerate e Dio possa scrivere qualcosa di nuovo nella loro vita. E così accade. Nasce una chiesa a Corinto. Quei peccaminosi abitanti di Corinto, alcuni di loro si convertono. E Dio comincia a fare qualcosa di straordinario in quella chiesa, una chiesa molto benedetta. Leggete le epistole di Paolo ai Corinzi che sono fantastiche, molto istruttive per noi, ma sicuramente ci descrivono un po' com'era quella comunità. E vediamo un Dio che scrive, qui vediamo che Paolo definisce questi ex grandi peccatori, così li possiamo definire, li definisce oggi come una lettera di Cristo, qualcosa era cambiato. Dio aveva cominciato a scrivere lui nella loro vita, qualcosa di straordinario. E nella Bibbia, velocemente, scorrendo a mente i passi in cui Dio si è messo a scrivere, mi sono venuti in mente questi momenti. Il primo istante in cui, a mia memoria, ricordo Dio che si è messo a scrivere, è proprio quello citato da Paolo, quando Dio diede i 10 comandamenti, la legge del Signore. È scritto nella parola che, Esodo 31, quando il Signore ebbe finito di parlare con Mosè sul monte Sinai, gli diede le due tavole della testimonianza, tavole di pietra scritte con il dito di Dio. Chissà che bella calligrafia che c'aveva Dio. Si è messo a scrivere col suo dito, non che Dio abbia un corpo umano, ma la visione che si ebbe della cosa fu proprio una figura umana, nel senso un dito, che scriveva, incideva su delle tavole di pietra i 10 comandamenti che noi abbiamo raccontati in Esodo capitolo 20. E i comandamenti di Dio, scritti da lui, sicuramente erano buoni. Io non ho mai trovato qualcosa che ha fatto Dio e l'ha fatta male. E quei comandamenti erano e sono molto buoni, era qualcosa di stupendo, di giusto, se tu li leggi non ci trovi niente di sbagliato. Se tu leggi i 10 comandamenti con un'attitudine di un credente, dici, ma queste sono cose giuste. Dio ha fatto bene a dire queste cose. Anzi, dovremmo fare meglio noi a metterle in pratica queste cose. Sono cose buone, sono giuste, sante. Il problema, infatti, non era tanto nei comandamenti, ma era nel cuore delle persone, che non avevano né la voglia, e se avevano la voglia non avevano la capacità di mettere in pratica tutto quello che Dio aveva comandato e prescritto. Perché quella legge aveva dei limiti. Ti diceva cosa dovevi fare, ti diceva cosa non dovevi fare, ma non ti dava la forza di fare tutto quello che Dio chiedeva. Aveva un limite. Nonostante fosse fatta da Dio ed erano giusti, santi e piacevoli, ma quella legge ti metteva davanti al fatto che tu non riuscivi a metterla in pratica completamente. Quella legge evidenziava i tuoi errori. Potevi non essere un omicida, potevi non essere un adultero, potevi forse non essere un ladro, ma come la mettiamo col non desiderare la cosa altrui? Non desiderare la moglie altrui, oppure onora tuo padre e tua madre, oppure andando in alto verso le cose più difficili, non avere altri dii all'infuori di me, io sono il Signore, il Dio tuo. Come la mettiamo col sabato? Con l'avere un tempo consacrato soltanto al Signore. E quindi il popolo andò a schiantarsi letteralmente contro questi comandamenti perché non riuscivano a metterli in pratica tutti. E non è che i comandamenti erano sbagliati, era il cuore del popolo che non riusciva. E Dio, che è un Dio d'amore, aveva già pensato tutto questo e gli aveva spiegato cosa fare. Quando non riuscirai a mettere in pratica quei comandamenti e peccherai, ci sono dei sacrifici che tu potrai fare. Con quei sacrifici coprirai il tuo peccato. E così Dio scrive. Paolo dice che la lettera, ovvero quei comandamenti, uccide. Che significa? Ebbè, significa che quando tu vieni a sapere qual è la volontà di Dio per la tua vita, ma vivi in modo diverso, sei consapevole del tuo peccato e quindi spiritualmente sei morto. La legge ti dà la consapevolezza, la legge intendo la parola di Dio, l'antico patto, ti dà la consapevolezza di ciò che Dio vorrebbe che tu fossi e che tu facessi, e quindi ti rendi conto che tu non sei così e ti rendi conto di essere peccatore. E Paolo spiega queste cose molto bene nel libro, nell'Epistola ai Romani, potete leggerlo a casa, ma un passaggio dice: che cosa diremo dunque? La legge è peccato? No, di certo. Anzi, io non avrei conosciuto il peccato se non per mezzo della legge, poiché non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non concupire. Ma il peccato, colta l'occasione, per mezzo del comandamento, produsse in me ogni concupiscenza, perché senza la legge il peccato è morto. Un tempo io vivevo senza legge, ma venuto il comandamento, il peccato prese vita e io morì. E il comandamento che avrebbe dovuto darmi vita risultò che mi condannava a morte, perché il peccato, colta l'occasione per mezzo del comandamento, mi trasse in inganno e per mezzo di esso mi uccise. Così la legge è santa, il comandamento è santo, giusto e buono. Ciò che è buono diventò dunque per me morte? No, di certo. È invece il peccato che mi è diventato morte, perché si rivelasse come peccato, causandomi la morte mediante ciò che è buono, affinché per mezzo del comandamento, ascoltate, il peccato diventasse estremamente peccante. Mamma mia, che parola difficile. No, è molto semplice. Paolo dice: se Dio non mi avesse detto che quella cosa era sbagliata, io sarei stato convinto di essere nel giusto. Ma siccome Dio, che è giusto, mi ha detto che quella cosa è sbagliata, quando l'ho saputo mi sono reso conto di essere colpevole e quindi peccatore, e quindi sono morto spiritualmente. E così veniamo al secondo momento in cui mi ricordo che Dio ha scritto. Un giorno a Babilonia c'era un re che si chiamava Nabucodonosor. È quello che aveva deportato il popolo di Dio a Babilonia, no? Nabucodonosor fa delle esperienze con Dio straordinarie, andate a leggere nel libro di Daniele. Aveva un figlio che gli succede, e questo figlio si chiamava Baldassar. Nel libro di Daniele troviamo che un giorno questo figlio di Nabucodonosor stava facendo un grande banchetto, e in questo grande banchetto fece qualcosa che dispiacque al Signore. Prese gli oggetti che erano stati rubati dal Tempio di Dio, le coppe che erano consacrate per il servizio al Signore, i piatti e tutte le cose che stavano nel tabernacolo, nel Tempio, e le usò per fare festa e gozzovigliare con i suoi amici, con le sue mogli, le sue concubine. Tutto questo scatenò l'intervento di Dio. Daniele capitolo 5 troviamo l'intervento diretto del Signore. Una mano, non di nessuno dei presenti, si mise a scrivere sull'intonaco della parete. Avevano già l'intonaco allora. Daniele capitolo 5 dice: allora furono portati i vasi d'oro che erano stati presi nel tempio nella casa di Dio che era in Gerusalemme. Il re, i suoi grandi, le sue mogli, le sue concubine li usarono per bere. Bevvero il vino, lodarono i dei d'oro, d'argento, di bronzo, di ferro, di legno e di pietra. Si diedero proprio alla pazza gioia fisica, morale e anche spirituale, commettendo idolatria. In quel momento apparvero le dita di una mano d'uomo che si misero a scrivere di fronte al candeliere, sull'intonaco della parete del palazzo reale. Il re vide quel pezzo di mano che scriveva. Allora il re cambiò colore e i suoi pensieri lo spaventarono. Le giunture dei suoi fianchi si rilassarono e le sue ginocchia cominciarono a sbattere l'una contro l'altra. Pensate come aveva paura. Non so tu come avresti reagito. Una mano che comincia a scrivere sulla parete una cosa che tu non capisci. Infatti lui non capiva niente. A voce alta il re gridò che si facessero entrare gli incantatori, i caldei, gli astrologi. In buona sostanza voleva capire che cosa stava scrivendo, cosa c'era scritto, ma nessuno glielo riusciva a dire. Allora sua moglie, una delle sue mogli, dice: aspetta, ferma, tuo papà quando aveva questo tipo di problemi chiamava uno che si chiamava Daniele, che apparteneva a un Dio straordinario, e quel Daniele riusciva a spiegargli delle cose che nessun altro gli sapeva spiegare. Allora chiamatelo, arriva Daniele e Daniele gli parla e comincia a dirgli: guarda che tuo papà è stato usato da Dio, ma poi si è inorgoglito, e quando lui si è inorgoglito Dio gli ha fatto fare delle esperienze umilianti, e alla fine tuo papà ha riconosciuto che c'è soltanto un solo Dio. Tu perché non hai preso esempio da lui e ti sei inorgoglito? E gli spiega che cosa c'era scritto. Al verso 22: e tu, Baldassar, suo figlio, non hai umiliato il tuo cuore, benché tu sapessi tutto questo, ma ti sei innalzato contro il Signore del cielo. Ti sono stati portati i vasi della casa di Dio e in essi avete bevuto tu, i tuoi grandi, le tue mogli, le tue concubine. Tu hai lodato gli dei d'argento, d'oro, di bronzo, di ferro, di legno e di pietra, i quali non vedono, non odono e non comprendono. E non hai glorificato il Dio che ha nella sua mano il tuo soffio vitale. Parentesi, la tua vita è nelle mani di Dio. Non è scontato che tu ci sarai ancora domani, che io ci sarò ancora domani. Daniele glielo dice chiaramente: Dio ha nelle sue mani il tuo soffio vitale, perché è lui che ci ha creati. Dio soffiò, Dio diede vita, Dio creò Adamo. E non è che le cose sono cambiate, la nostra vita è nelle sue mani. E dal quale dipendono tutte le tue vie. Perciò egli ha mandato quel pezzo di mano che ha tracciato quello scritto. Ecco le parole che sono state scritte: Menè, Menè, Tekel, Uparsin. Questa è l'interpretazione delle parole. Menè, Dio ha fatto il conto del tuo regno e gli ha posto fine. Tekel, tu sei stato pesato con la bilancia e sei stato trovato mancante. Peres, il tuo regno è diviso e dato ai Medi e ai Persiani. E in quella stessa notte Baldassar, re dei Caldei, fu ucciso. E Dario, il Medo, ricevette il regno all'età di 62 anni. Una mano che scrive testimoniando la condanna di Dio sulla vita di quest'uomo. Ebbene, fratelli e sorelle, amici che ascoltate, qual è il messaggio? Il messaggio è molto semplice. L'antico patto aveva una regola molto chiara: o ubbidisci a tutti i comandamenti o sei colpevole e attiri su di te la condanna di Dio. Se non vuoi andare incontro a quella condanna, ci sono dei sacrifici. Ma se ho sbagliato solo su un aspetto, fa niente. Chi pecca su un solo aspetto della legge è come se avesse peccato su tutti gli aspetti della legge. Questo era l'Antico Testamento, l'Antico Patto. Davanti a questo patto, fratelli e sorelle, amici cari, tutti quanti noi siamo colpevoli. Nessuno di noi riesce con le sue buone opere, con le sue buone azioni, con le migliori intenzioni a soddisfare la legge di Dio. E quindi anche noi, come questo re, abbiamo una mano che ha scritto E ha scritto che noi siamo stati pesati e siamo stati trovati mancanti. Perché lo scrittore spiega chiaramente che non c'è nessun giusto, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Perché davanti alla legge di Dio nessuno può stare dritto. Ognuno di noi deve riconoscere che Dio è santo, Dio è giusto e noi siamo peccatori. Ma la storia non finisce qui. Perché un giorno Dio ha smesso di scrivere su pietra o su intonaco ed è venuto personalmente. Giovanni 1 ci presenta la parola che si è fatta. La parola si è fatta? E chi è questa parola? Gesù Cristo il Signore, davanti a quella mano che ci accusa e ci dice tu sei stato pesato, sei stato trovato mancante, Dio non si è fermato lì, ma è venuto Gesù Cristo il Signore su questa terra e Lui è stato la parola di Dio fatta carne. Il Signore ci ha manifestato la sua presenza, la sua persona e la sua gloria. E un giorno Gesù si mise a scrivere col dito. Non su pietra, non su intonaco, ma per terra. E quando Gesù si mise a scrivere per terra? Quando arrivarono a portargli una donna che era stata colta in flagrante adulterio. Ecco qua, ci risiamo con la storia. Il peccato, l'antico patto, prevede che questa donna deve essere uccisa. Gesù, tu che dici? Vedete come il filo ritorna. Quei comandamenti li ha scritti Dio su tavole di pietra. Tu adesso che sei la parola fatta carne venuta qui, adesso che facciamo? Come la mettiamo con questa faccenda? Dobbiamo lapidarla? Gesù non gli risponde, scrive per terra. Che stava scrivendo? Non ne ho la più pallida idea e non ce l'hai neanche tu perché la Bibbia non lo dice. Qualcuno interpretando i passi dell'Antico Testamento dice che Gesù stava scrivendo le condanne di quella donna. Io non lo so che cosa scriveva. E non abbiamo traccia perché scrisse sulla terra. Se avesse scritto sulla roccia forse qualcuno tirerebbe fuori oggi io c'ho qua la roccia dove Gesù ha scritto. Ma siccome ha scritto sulla terra non è rimasta traccia. Gesù era venuto a scrivere una nuova storia. Era venuto a istituire un nuovo patto. Quel patto che non si basa sulle opere, ma si basa sul suo sacrificio sulla croce. È un patto che non si basa più sulla lettera che uccide, ma si basa sullo spirito che vivifica. E Gesù non gli rispose nulla e li continuò a scrivere. Poi, siccome insistevano, li guardò e disse, bene, chi è senza peccato, scagli per primo la pietra. Perché Gesù è Dio e Lui era presente quando quella mano scriveva sulle tavole di pietra. Perché Lui è Dio, benedetto in eterno, era lì presente. Gesù è l'autore dei 10 comandamenti, non poteva contraddire se stesso. Ed era giusto perché quella donna aveva commesso adulterio, ma Lui è venuto per instaurare un nuovo patto. Un patto basato sulla grazia, sulla misericordia, sul perdono, sulla vita che concede lo Spirito Santo. E così infatti, uno a uno, accusati dalla loro coscienza, se ne andarono. Quella donna rimase sola e gli disse, dove sono i tuoi accusatori? Sono andati via. Nemmeno io ti condanno. Vai e non peccare più, perché quella legge è giusta e tu sei nel peccato e non devi rimanerci. E così troviamo che la parola fatta carne, Gesù, è venuto a raccontarci una storia diversa che Dio ha scritto nella sua vita. Quando Gesù è morto sulla croce, il Signore stava scrivendo una storia diversa, una storia di grazia. Quando Gesù è risorto dalla morte, il Signore stava scrivendo una storia diversa che il Signore ha vinto sulla morte. Quella che ha cominciato a regnare da Adamo fino a Cristo è stata sconfitta da Gesù quando Lui è risuscitato. Ma poi il Signore non si è fermato, Dio ha continuato a scrivere. E che cosa ha scritto? Ha scritto questa, la sua parola. Molti pensano che questo sia un libro inventato dagli uomini, molti pensano che sia un libro di favole, non come diceva il fratello, ma favole vere, che non hanno consistenza. In realtà ogni scoperta archeologica continua a confermare ciò che è scritto qui, perché questa è la parola di Dio. E Pietro ce lo spiega: sappiate prima di tutto questo, che nessuna profezia della scrittura proviene da un'interpretazione personale. Infatti nessuna profezia venne mai da volontà dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo. Nel passato il dito di Dio scrisse sulle pietre, in Daniele una mano scrisse sull'intonaco, poi viene Gesù e poi Dio si usa di uomini per scrivere la sua parola. Vedete in quanti modi Dio ci ha parlato? E ci ha lasciato un messaggio scritto affinché tutti quanti noi possiamo andare a leggerlo. E poi voglio concludere il messaggio con la lettera più bella. Perché fino adesso abbiamo parlato di cose che sono al di fuori della tua vita. I 10 comandamenti, il Baldassar, Gesù che scrive per terra, Gesù che è la parola fatta carne, la scrittura che è la parola di Dio. Sì, ma io c'entro qualcosa? Il cristianesimo non è la religione di Dio. Il cristianesimo è quel credo, quella fede dove tu ricevi la possibilità di entrare in comunione con Dio e ricevere personalmente da Lui. Il cristianesimo non è uno spettacolo da guardare o delle regole da seguire. Il cristianesimo è una relazione che tu hai personalmente con Dio che fa qualcosa in te. Questo è la fede che noi leggiamo e che noi abbiamo abbracciato. Una storia che Dio sta scrivendo nella mia vita. Non è soltanto una Bibbia, una confessione, una religione o delle cose da fare o da non fare. Io sto vedendo che Dio è all'opera nella mia vita. Dio sta scrivendo nella mia vita qualcosa di straordinario. Io sono una lettera di Cristo e lo sei anche tu che hai ricevuto la sua opera di grazia. Infatti questa lettera si basa su un nuovo patto, che è il patto del sangue di Cristo Gesù. Quando noi celebriamo la Santa Cena o Cena del Signore, andiamo a richiamare proprio questo. Gesù disse: preso il calice, rese grazie, lo diede loro dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per molti per il perdono dei peccati. Non so chi ha scritto nella tua vita che cosa ci ha scritto. Forse i tuoi genitori hanno scritto una brutta storia nella tua vita. Non so se avete avuto dei genitori perfetti, soprattutto chi ha avuto dei genitori non credenti. Molto probabilmente ha subito delle incisioni nella sua vita che non sono molto belle. Non so che cosa stanno scrivendo nella tua vita, forse i tuoi fratelli a casa tua, i tuoi vicini, i tuoi colleghi di lavoro, i tuoi amici di scuola. Fai delle esperienze con queste persone che stanno incidendo nella tua vita, stanno scrivendo nel tuo cuore dei sentimenti, stanno scrivendo nella tua mente dei pensieri. E così oggi tu sei una lettera che parli di ciò che è stato scritto dentro di te. La bocca, dice la scrittura, parla di ciò che abbonda nel cuore. Forse sei stato ferito e oggi reagisci con rabbia per difenderti. Forse sei stato tradito da qualcuno e quindi oggi sei diffidente verso ogni relazione. Non so che cosa gli altri o tu stesso hai scritto nella tua vita, ma la buona notizia è che Dio è intenzionato a scrivere la sua storia nella tua vita. Io voglio essere la lettera di Cristo. Non voglio essere la lettera dei miei genitori, di questo movimento, di questa religione o di questa comunità o di quello che gli altri mi dicono che devo fare o devo pensare. Io voglio manifestare al mondo quello che il Signore scrive nella mia vita. Se ho subito dei maltrattamenti, se ho subito delle ingiustizie, se ho subito dei soprusi o qualunque cosa ti sia capitato, tu hai la possibilità di lasciare che Dio scriva qualcosa di nuovo nella tua vita. Se la cultura ti ha rotto al punto che sei sceso moralmente talmente in basso che sei irriconoscibile, come gli abitanti di Corinto, forse hai commesso delle immoralità nella tua vita. Non lasciare che quello sia il messaggio che rimane nella tua vita. Lascia che Dio scriva una storia nuova dentro di te. Lui è venuto proprio per questo, non per rimanere fuori. Io sono una lettera di Cristo. Faccio parte di un patto nuovo, ho un cuore nuovo, creato da Dio, e Dio l'aveva detto fin dall'antichità. In Ezechiele Dio, ascoltate che dice: io darò loro un medesimo cuore, metterò dentro di loro un nuovo spirito, toglierò dal loro corpo il cuore di pietra e metterò in loro un cuore di carne, perché camminino secondo le mie prescrizioni, osservino le mie leggi, le mettono in pratica, essi saranno il mio popolo, io sarò il loro Dio. Un cuore nuovo E dopo che Dio ti ha dato un cuore nuovo, comincia a scrivere in quel cuore qualcosa di straordinario. Questa è l'esperienza di chi crede in Cristo Gesù. Non è una cosa che sta intorno a te, ma è qualcosa che avviene dentro di te. Dio ti cambia dall'interno. Non ti dice cosa devi fare e cosa devi non fare. Lui ti cambia dentro in modo che tu non sei già predisposto a fare quelle cose. I credenti sono una lettera di Cristo perché il Signore ci ha liberati. Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. Egli ci ha liberato da tutto ciò che il mondo aveva scritto dentro di noi. Lui ci ha liberato, se forse qualcuno ha avuto disturbi con Satana, con i demoni e con tutte quelle cose che sono contrarie a Dio, il Signore ci ha liberati da quelle cose e noi non abbiamo paura di andare incontro a quanti hanno questo tipo di difficoltà e dirgli: se il Cristo ti farà libero, tu sarai veramente libero. Ci crediamo, fratelli? Che nonostante Satana in persona abbia potuto scrivere nel cuore di qualcuno cose perverse, cupe e tenebrose, noi abbiamo la luce della grazia che risplende nel luogo scuro, lì dove il peccato è sovrabbondato. Noi crediamo, oggi non ci crediamo più, noi crediamo che la grazia sovrabbonda. Ci siete, fratelli? Non so se il clima vi ha portato via lo spirito, a me non ce la fa, anche se il clima è uggioso. Ma davanti a questo messaggio glorioso della parola di Dio, non perché ve lo sto portando io, questa è la speranza che noi abbiamo in Cristo Gesù, noi dobbiamo esultare grandemente, perché questa storia Dio la sta scrivendo nella tua vita. Il peccato non avrà più potere su di voi, perché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. In lui abbiamo la redenzione e il perdono dei peccati. Lettera scritta, sì, ma chi ha scritto questa lettera in noi? Chi ha trasformato la nostra storia? Lo Spirito Santo. Noi siamo nel ministero, come dice Paolo, dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo ti ha compunto di peccato. Lo Spirito Santo ti ha parlato di Cristo attraverso qualcuno che parlava con te, ma era Lui che ti stava parlando. Lo Spirito Santo ti consola di ogni afflizione. Lo Spirito Santo ti difende perché è il tuo avvocato. Lo Spirito Santo ti potenzia. Noi siamo nel ministero non più della legge, di una carta scritta, ma siamo nel ministero, nell'opera dello Spirito Santo. Siamo guidati da Lui, Lui ci guida nella verità. Ma c'è lo Spirito Santo nella tua vita o no? Quando siamo stati salvati, chi ci ha trasformato dentro? Lo Spirito Santo. Quando Gesù parlava con Nicodemo, gli stava facendo, voleva fargli capire: Nicodemo, tu devi lasciare un attimo tutte quelle cose di cui sei convinto, sono cose buone perché la legge di Dio è buona, ma se tu vuoi entrare nel regno di Dio ci deve essere un'opera dentro di te ed è un'opera spirituale che tu non potrai mai fare, deve farla qualcun altro, la deve fare lo Spirito Santo. Ma come può avvenire, Signore? Lo Spirito soffia dove vuole, tu non sai da dove viene né da dove vai, ne odi il rumore. Così è di chiunque è nato dallo Spirito, è stato lo Spirito Santo che ti ha rigenerato, che ti ha dato un cuore nuovo, una vita nuova, dei pensieri nuovi. Non è forse lo Spirito Santo che rinnova la nostra mente e i nostri pensieri? Noi siamo nel ministero dello Spirito Santo. E com'è questo ministero? Ebbene, innanzitutto lo Spirito Santo vivifica. Lo Spirito Santo è un ministero ancora più glorioso di quello della legge. Ed è un ministero di giustizia. Lo Spirito Santo, abbiamo letto, mette in libertà le persone. Quanto c'è bisogno, non so voi, ma io vedo tante persone oppresse in giro, menti schiacciate da esperienze tristi che hanno vissuto, oppressione, difficoltà, scoraggiamento, un'impennata di consumo di farmaci per tenere le persone calme, sedate. Le menti sono oppresse dalle tenebre, non riescono a trovare pace. Chi potrà fare qualcosa nella loro vita? Lo Spirito Santo! È Lui che ti mette in libertà, nella libertà dei figli di Dio, è Lui che ci ha messo in libertà. Lo Spirito Santo ci trasforma, ci rende come Cristo. Penso che Paolo l'ha descritto in modo meraviglioso in Romani capitolo 8. Datemi ancora 5 minuti, anzi datevi, perché io l'ho già letta questa cosa, l'ho preparata, la so. E ho già ringraziato Dio infinitamente prima di venire qui per questo messaggio, quindi datevi altri 5 minuti e concludiamo questo messaggio. Sentite Paolo come descrive il ministero e l'opera che lo Spirito Santo fa nella tua vita. Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Perché la legge dello Spirito della vita mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Infatti ciò che era impossibile alla legge, perché la carne, cioè il mio essere carnale, lo rendeva impotente, Dio lo ha fatto mandando il proprio figlio in carne, simile a carne di peccato, e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne, affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi, che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Infatti quelli che sono secondo la carne pensano alle cose della carne. Invece quelli che sono secondo lo Spirito pensano alle cose dello Spirito. Il Signore cambia il nostro modo di vivere. Lo Spirito cambia il nostro modo di pensare. Amen. Ma ciò che brama la carne è morte, mentre ciò che brama lo Spirito è vita e pace. Ecco perché dicevo prima, dove regna il Signore c'è pace. Perché i credenti che sono guidati dallo Spirito Santo sono credenti che vivono nella pace. Infatti ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio, neppure può esserlo. E quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete nella carne, ma nello Spirito. Se lo Spirito di Dio abita veramente in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, egli non appartiene a lui. Ma se Cristo è in voi, nonostante il corpo sia morto a causa del peccato, lo Spirito che fa dà vita a causa della giustificazione. Se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Questo è il ministero dello Spirito Santo. Noi non vogliamo tornare indietro all'ossequioso, ortodosso, rispetto, rigido, inflessibile di regole. Noi vogliamo rispettare la parola di Dio perché lo Spirito Santo abita in noi e ci spinge a vivere in quel modo. Amen. Siamo perfetti? No, non ancora. E se leggete le epistole, non so, se c'è qualcuno perfetto, gli cedo subito il microfono, così imparo qualcosa. C'è qualcuno? Non abbiate vergogna. Non siate timidi. Non che io abbia il microfono e sia perfetto, ma qualcuno deve parlare. Se leggete l'Epistola ai Corinzi, vedete che un po' di quella cultura voleva rimanere ancora nella Chiesa. Ogni tanto qualcuno si lasciava andare e faceva cose immorali nella Chiesa di Corinto. Si litigavano tra di loro. Che brutti sti credenti che litigano tra di loro a Corinto. Litigavano per vedere chi era il miglior predicatore, chi era il miglior conduttore. Io sono di Apollo, io sono di Cefa, io sono di Cristo. Quelli che no, quelli che mettono sempre la puntata più alta. Ma se lo fai con spirito di contesa, ma non lo dire neanche che sei di Cristo, perché non lo sei veramente. Non erano perfetti, ma lo Spirito Santo stava lavorando in loro, come sta lavorando in noi. E io non mi fermo e non mi scoraggio quando vengono fuori i miei problemi, le mie limitazioni. Dico, Signore, continua a lavorare nel mio cuore. Dice qui che noi tutti a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine di gloria in gloria secondo l'azione del Signore che è lo Spirito. Lo Spirito Santo sta operando nella tua vita, lascialo operare. Lui ci trasforma di gloria in gloria. C'è un crescendo nella trasformazione della nostra vita. Dobbiamo lasciarglielo fare, non tornare indietro alla legge, come volevano fare in Galazia. Avete iniziato per lo Spirito, perché volete perfezionarvi per le opere della legge? Lascia che lo Spirito Santo lavori nella tua vita, lascialo lavorare, ti sta trasformando per renderti simile a Gesù. Che si fa con le lettere? Concludo. Le si fa leggere. Non è che tu scrivi la lettera e te la tieni nel cassetto. L'hai scritta tu, lo sai cosa c'è scritto. La mandi a qualcuno. Oggi potremmo dire una email. La mandi a qualcuno, un messaggio, un WhatsApp o qualunque altro modo di comunicare. Il piano di Dio per la tua vita non è che tu rimani nascosto nella tua chiesa di domenica mattina. Il Signore scrive una storia nella tua vita affinché gli altri la possano leggere. Ci siete ancora? Che stanno leggendo gli altri nella vostra vita? Cosa dicono gli altri di voi? Cosa dicono di me? Qual è il messaggio che noi mandiamo alle altre persone? Che cosa leggono in noi? Paolo dice: voi siete una lettera di Cristo e questa lettera è conosciuta e letta da tutti gli uomini. È noto che voi siete una lettera di Cristo. Non è che lo sai soltanto tu e nessuno se ne accorge. Sai, io mi sono convertito, ma non lo dico a nessuno. Nessuno se ne deve accorgere e nessuno se ne è accorto fino adesso. Allora non sei convertito. Sì, sì, io sono cristiano, ma non prego, non leggo la Bibbia, non vado in chiesa, sia mai che qualcuno se ne accorge. Non posso dirlo. Ma già il fatto che nessuno se ne è accorto, non c'è neanche bisogno che tu lo dica. Perché l'albero si vede dai frutti. Ma il piano di Dio per la nostra vita è che quando Lui scrive in noi la sua opera mediante lo Spirito Santo che ti trasforma, fratelli, ma la città posta sopra un monte non può rimanere nascosta. Non si mette una lampada sotto il candeliere affinché rimane chiusa lì e si spegne, ma la si mette nel luogo oscuro affinché possa fare luce. Voi siete, disse Gesù, la luce del mondo. Gli altri devono poter leggere in te che Dio ha scritto una storia e la sta ancora scrivendo. Gloria al nome del Signore. Questo è il piano di Dio per la tua vita, che altri possono leggere che tu sei una lettera di Cristo. E in tutto questo Dio continua a usarsi di uomini e donne, perché Paolo dice: voi, la nostra lettera, scritta nei nostri cuori, siete voi. Lettera conosciuta e letta da tutti gli uomini, scritta mediante il nostro servizio. Io non vado in chiesa, non mi piacciono le chiese. Le chiese sono piene di ipocriti, io invece che sono santo me ne sto a casa mia, mi leggo la Bibbia, e faccio il pastore da solo, mi faccio anche il consigliere, mi faccio la scuola domenicale con i miei figli. No, l'ipocrisia che c'è... Non mi piace tutto sto fatto della chiesa, del trovarsi. Poi si fanno gli affari miei, mi vengono a chiedere, vogliono pregare per me. Ma perché non si fanno gli affari loro? Io non ho bisogno di tutto questo. Se Paolo, Aquila e Priscilla non fossero andati a Corinto, questi non si sarebbero convertiti, perché Dio sceglie di usarsi di uomini e donne per scrivere nel cuore di altri. Noi non dobbiamo disprezzare i ministeri che Dio dà alla Chiesa. Almeno mia moglie, amen. Neanche mia moglie. Lo ripeto. Noi non dobbiamo disprezzare i ministeri che Dio dà alla Chiesa. Perché sono coloro di cui Dio si usa per scrivere nel nostro cuore un'altra storia che viene dalla predicazione del Vangelo, da una vita di esempio. Non è una chiamata facile, ma questo è quello che il Signore fa. Non disprezzare coloro che ti ministrano il Vangelo, i monitori della scuola domenicale, coloro che ti insegnano, i tuoi genitori, che sono coloro che stanno scrivendo nella tua vita una storia diversa. Abbiamo ascoltato come persone, che ragazzi e bambini che non hanno genitori cristiani, in questo tempo stanno avendo qualcun altro che sta scrivendo un'altra storia nella loro vita, una storia che nessun altro avrebbe mai immaginato di scrivere, perché erano condannati e destinati a una vita di tristezza e di peccato. Ma gloria a Dio, perché non ci facciamo i fatti nostri. Noi vogliamo che gli altri leggano ciò che Dio ha fatto nella nostra vita e vogliamo cambiare le loro storie. Attraverso il nostro ministero Dio sta scrivendo una nuova storia nella vita degli altri, e Dio si vuole usare di te. Dio si vuole usare di te per raggiungere altri. Diventa una lettera di Cristo e lascia che gli altri possano leggere la tua vita. No, io non permetto a nessuno di entrare nei fatti miei. Non devono sapere, perché poi parlano. Bene, Disse Gesù: guardando le vostre opere buone, glorificano il Padre Dio. Lascia che sappiano chi sei, lascia che sappiano quello che fai, e poi glorificano il Signore, perché tu sei una lettera di Cristo. Questo è il piano di Dio per i credenti, è il piano di Dio per la tua vita. E Dio vuole usarsi di te. Fratello, ma come faccio? Io non so come fare. E neanche Paolo lo sapeva. Ma lui dice: una simile fiducia noi l'abbiamo per mezzo di Cristo presso Dio. Non già che siamo da noi stessi capaci di pensare qualcosa come se venisse da noi. La nostra capacità. Monitore, ascolta. Genitore che hai a che fare con figli problematici, ascolta. Non pensare di essere incapace. La tua capacità viene da Dio. Altrimenti io non potrei stare qui. Le monitrici non potrebbero fare quello che fanno i monitori. E i genitori non avrebbero speranza. Perché con le tue capacità, ma dove vuoi andare? La nostra capacità viene da Dio. Noi ci comportiamo con franchezza, con fiducia, andiamo avanti nonostante ci sono difficoltà, perché la nostra capacità viene da Dio. Egli ci ha resi idoni a essere ministri di un nuovo patto, non di lettera ma di spirito, perché la lettera uccide, ma lo spirito vivifica. Vogliamo chiudere i nostri occhi?